Ecco, prima di cominciare col Salmo 57, volevo riprendere ancora una cosa del Salmo 56 che abbiamo visto nella meditazione precedente ed è una distrazione che mi veniva ieri sera prima di addormentarmi, dopo che io ho parlato alla sera, normalmente faccio ancora più fatica ad addormentarmi perché il mio cervello va avanti, ho un cervello malsano che non si ferma mai, allora mi domandavo ieri sera, ma dopo che avevo parlato a voi, ma questo Salmo 56, visto che parla di una lacrima che è portata da Dio nell'otre, lui raccoglie le lacrime, e allora mi domandavo, la lacrima in fondo è come una perla, che cos'è la perla? È la lacrima dell'ostrica, quindi con queste lacrime facciamo le collane, quindi potremmo dire che sicuramente Dio con la nostra fatica, il nostro sudore, lui si fa collane, nel senso che sono così preziose ai suoi occhi come sono preziose le lacrime di un bambino per la mamma, che la mamma è sempre lì a consolarlo, il nostro Dio è il consolatore. Ma mi veniva in mente anche un'altra cosa, dicevo, va bene, in ogni salmo io credo, ma anche in ogni pagina della scrittura c'è anche una perla che noi possiamo raccogliere, e allora io mi domandavo, nella mia farneticazione notturna, dicevo, ma qual è la perla di questo salmo che abbiamo meditato questa sera? E mi veniva in mente questa frase, cioè di tanto in tanto io raccolgo frasi dai salmi e poi magari cerco di apprenderne a memoria anche nella lingua ebraica il versetto oppure una parte che mi interessa perché mi serve poi per pregarci su, e quindi quando non ho niente da dire magari ripeto queste frasi, eccetera. Per esempio una frase che ripeto spesso, chi le olam al sdo, che vuol dire eterna è la sua misericordia, e allora mi viene in mente così. E allora ieri sera mi domandavo qual è la frase che vorrei imparare a memoria, e la frase è proprio questa, mi dicevo, è questo ho conosciuto che Dio è per me, cioè io penso che questa è veramente la perla del Salmo che abbiamo meditato, cioè sapere che Dio è a nostro favore, Dio non è mai contro di me, Dio non punta mai il dito contro di noi, Dio è più misericordioso di noi di quanto lo siamo noi con noi stessi, questo mi sembra bello e mi sembrava che questa frase poi andasse anche con col capitolo 8 della lettera ai Romani, vedete che le mie farneticazioni sono infinite, devo fermarmi, e allora il capitolo 8 che dice chi sarà contro di noi se Dio è per noi, cioè Dio è a mio favore, se dunque lui si prende cura di me di che cosa devo aver paura? Quindi è questa certezza, mi pare che quel salmo dove c'erano nemici armati, nemici di ogni tipo, situazioni di difficoltà e disagi di ogni sorta, eppure c'è questa certezza che Dio è a mio favore, cioè ho conosciuto questa cosa, io l'ho imparata, l'ho impressa saldamente nel mio cuore, che comunque Dio è a mio favore, Dio è per me. Dove il per me proprio è a mio favore, vuol dire si prende cura di me, mi vuol talmente bene che è più preoccupato lui di me di quanto lo sia io. Ritorniamo adesso, partiamo dal Salmo 57 che ho intitolato Invocazione fiduciosa e canto di lode. Anche questo salmo è un salmo che è molto bello, dove comincia sempre con un grido e poi finisce sempre con una lode, un ringraziamento. C'è una cosa, se volete, abbastanza strana, i versetti che vanno dall'8 al 12 in realtà sono poi ripresi nel Salmo 108. I versetti 2 e 6 del Salmo 108 sono i versetti 8 e 12 di questo Salmo. Vuol dire che quando una frase o una serie di frasi andava bene o va bene, il fedele e i fedeli si sentivano molto liberi di prenderli e di introdurli anche in altre composizioni, senza dover stare a discutere sul come mai questa cosa succede. In fondo ricordiamo che per gli ebrei, come per i popoli antichi, tutti i testi venivano appresi a memoria, la gente non sapeva leggere e scrivere, e la memoria era molto più sviluppata di adesso. E dunque uno ricordava, pensate come anche a memoria si ricordavano il giorno, il mese, l'anno dei contratti, quanto pagato, dove erano i confini del territorio. Penso, quando parlavo con un vecchio qui in Valle d'Aosta, su proprio in Vaturnage, e lui diceva: quasi tutti i confini qui sono tutti confini consuetudinari. Perché io dicevo: ma come fate voi a fare i fieni qui, che non c'è in giro niente, non c'è un picchetto che dica dove finisce il tuo fieno, comincia il mio, eccetera? No, qui è tutto consuetudinario. Per cui addirittura paradossalmente sono dei muretti a secco, che man mano che magari arriva la terra, si impregna, eccetera, o dopo lo scioglimento della neve, spesso i muretti vengono spostati di qualche centimetro. Per cui in tanti e tanti anni c'è qualcuno che ha guadagnato magari mezzo metro di territorio, ma nessuno dice niente, muretto è lì e questo rimane. È per dire che la tradizione orale era preponderante. Anche questo Salmo, il Salmo 57, invocazione fiduciosa e canto di lode, così l'ho intitolato, comincia sempre con l'amnassea, cioè a chi presiede, e poi c'è un su non distruggere, e qui come sempre i commentatori si danno da fare per cercare cosa vorrà dire, da dove viene, qual è l'origine. Beh, intanto è probabile, come per altri, non so, ogni tanto c'è sulla cerva, oppure come ieri abbiamo visto sulla colomba silenziosa, va bene, potrebbe essere semplicemente qualche canto, qualche melodia che la gente cantava, e allora vuol dire sulla melodia di "lo sai che i papaveri", va bene, no? Mi ricordo che c'è addirittura uno dei decreti del Concilio di Trento sulla liturgia sacra e sui canti da usare, dice: per esempio non si possono usare i canti sulla melodia di "la caccia". Non sappiamo che cosa fosse, probabilmente c'era una canzone, qualcosa del genere, che era intitolata "La caccia", forse che era suonata con corni, i famosi corni inglesi o corni da caccia, e allora, però, per dire che non si può prendere una melodia profana e portarla in un ambiente sacro, perché immaginate se mentre suona, c'è l'elevazione, l'organista si mette a suonare "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli. Quando tu sei con me, cioè sicuramente la gente comincia a dire: non guarda più Gesù Cristo, anche se la musica potrebbe andar bene per l'elevazione, per una meditazione anche religiosa, perché la musica però è legato a un modo di sentire, e qui probabilmente si tratta di un su non distruggere. Ma si dice anche siccome si trova già altre volte, per esempio si trova ancora nel Salmo successivo, prossimo vedremo anche lì, Salmo 58, poi sul 59 e anche nel 75 si trova questa indicazione. Qualcuno però dice che si tratta invece di un invito a riflettere per esempio su come Mosè parla a Dio dopo che il popolo si è allontanato da lui: "Signore, non distruggere questo popolo". Quindi è un po' dire come comincia questo Salmo. Guardate, comincia con "sì benigno" per due volte, "sì benigno", e poi si parla di due volte di rifugio: "in te mi rifugio, mi sono rifugiato". Quindi quasi a dire: "Signore, sono consapevole della mia povertà, sono consapevole dei miei peccati, dunque come Mosè ha pregato non distruggere questo popolo, anch'io dico: Signore, non distruggermi". Ecco, comunque sia, non bisognerebbe interrogare chi l'ha scritto, ma non possiamo saperlo, per cui sono tutte congetture e una vale l'altra, anche perché non abbiamo altro. Allora, veniamo allora, abbiamo già detto, a chi presiede, su non distruggere, e poi ancora viene attribuito a Davide, come tanti altri salmi, è un modo di come tutti i libri che parlano della Torah, di legge, vengono attribuiti a Mosè, anche se Mosè non li ha visti neanche da lontano, perché è lo spirito di Mosè che viene, pensate a Isaia, no? Lunghissimo, è il libro profetico più lungo, tutti i 60 capitoli, 62 capitoli. Ora, allora, potete immaginare, il libro è passato sotto il nome di Isaia. Fino a quando ho studiato io, cioè io quando sono uscito dal seminario nel 72, i miei professori dicevano che c'era il primo e il secondo Isaia. Isaia, quello vero, quello che è vissuto nell'ottavo secolo, e poi c'è il deutero Isaia, probabilmente un profeta vissuto durante l'esilio babilonese, quindi un po' di anni dopo, almeno 200-300 anni dopo. E poi più andavo avanti a studiare, è venuto fuori qualche professore, qualche studioso, che dice, ma non esiste soltanto il deutero Isaia, ma esiste anche un trito Isaia. E allora va bene, allora il terzo Isaia, va bene anche questo, studiando, guardando, cioè è interessante perché in effetti si vedono delle sfumature diverse o delle sottolineature, anche se lo spirito è sempre di Isaia. Ora si arriva a dire, da qualche anno c'è il quarto Isaia, quindi vuol dire, capite che, perché? Ma perché una volta non c'era il copyright, non si dice, allora quando uno voleva far passare per importante un testo e si ispirava a questo modo di sentire che era o di Mosè o di Isaia, e allora si attribuiva tranquillamente a lui, pensate anche nel Medioevo, cioè, per molti anni, per molti secoli c'erano degli scritti attribuiti a Sant'Ambrogio che in realtà di Ambrogio non erano, adesso è stato intitolato Ambrosiaster, cioè non è un Ambrogio ma è un Ambrosiastro, come esiste l'olivo e l'oleastro, cioè sono due cose che non è l'oleandro, è l'oleastro che è l'olivo selvatico, per dire. E così anche altre situazioni sono di questo tipo, spesso per dare importanza a un testo veniva attribuito a qualche persona importante in modo tale, perché magari si ispirava proprio al modo di scrivere, al modo di dire. Bene, comunque sia di Davide, anche una volta è un carme, Miktam, e qual è il contesto storico che viene attribuito a questo salmo? Nel suo fuggire dal cospetto di Shaul nella caverna. Beh, noi qui ricordiamo che il contesto è quindi quello in cui Davide deve scappare perché minacciato a morte da Saul, e allora viene attribuito a lui, ma potrebbe chiunque ha vissuto una situazione di difficoltà e di fuga o di paura o di angoscia, certamente si può attribuire questo salmo. E adesso cominciamo a leggerlo, e comincia un po' come l'altro, se vi ricordate, l'altro cominciava ancora abbi pietà di me, oppure sii benigno con me, che secondo me è più appropriato. Aneni Elohim, Aneni Elohim, poi Annoni, cioè, e quindi ancora, sii benigno con me, o Dio, sii benigno con me. Perché, e qui spiega il perché si è rifugiata la mia anima in te. Ancora una volta, nafshi, anima, vuol dire la mia vita, la mia esistenza, sì, nella traduzione che avevo dato io, è il mio essere, però siccome io ho cercato di mantenere sempre anima, perché in modo tale che ci sia questo riferimento all'ebraico, allora io, quando ogni volta che trovo un nafio, ho preferito tradurre mia anima, con tutte le spiegazioni che ho dato stamattina nell'omilia, dove anima vuol dire forza vitale, vuol dire quindi anche il mio essere. Però siccome altre espressioni si possono tradurre in mio essere, ho preferito unificare la stessa espressione ogni volta che trovo nafshi, io traduco la mia anima. E poi dove mi rifugio? Mi rifugio, dice, all'ombra delle tue ali, viene ripetuto il verbo ancora, mi rifugio, si è rifugiato e mi rifugio, finché passerà calamità, non c'è l'articolo nell'ebraico, però è un plurale, quindi sono le calamità, non è una calamità sola, quindi non è, mentre perché se dico finché passerà il pericolo è singolare, ma in realtà è un plurale nell'ebraico, quindi finché passerà calamità, è preciso che nell'ebraico è al plurale, dunque le calamità, anche se non c'è l'articolo. Ma quindi dove avviene questa supplica? I versetti 2 e 7 presentano veramente una supplica, è una supplica a Dio, è un grido a Dio. Dove avviene questa supplica? Qui abbiamo una traccia, all'ombra delle tue ali. Quali sono? Perché si parla di ombra delle tue ali? Perché nel Tempio, ricordate che c'era l'Arca dell'Alleanza e c'erano le ali dei Cherubim, quali coprivano l'arca, e quindi rifugiarsi all'ombra delle ali di Dio voleva dire essere nel luogo sacro. Ecco, quindi, Signore, io mi trovo nel luogo sacro e ti supplico lì, perché lì è il luogo dove la tua presenza è più forte, perché tu hai deciso di abitare in questo luogo, e quindi mi rifugio in te finché saranno passate le calamità, le difficoltà. Ci sono queste calamità, è già bellissimo vedere questa cosa. Cosa faccio? Vado dallo psicologo? No, vado da Dio. C'è la calamità, ci sono le difficoltà, ci sono i disagi, cosa faccio? Vado a confidarmi con il mio vicino di casa? No, vai da Dio. E quindi non andare a lamentarti con chiunque, lamentati con Dio. Ricordate che il genere letterario della lamentazione, che è diverso dalla lamentosità, che sono due cose diverse. La lamentosità è quello che il Papa continua a rimproverare i devoti della Dea Lamentella, lui dice, e pare che abbia messo fuori dal suo appartamento, non dall'ufficio, un cartello che con scritto appartamento che stava a Santa Marta, divieto di lamentarsi, proibito lamentarsi. Ecco, perché lui è un po' contrario ai devoti della Dea Lamentella, che sono, eccolo lì c'è la Michele, ecco, divieto di lamentarsi, se qualcuno lo porta qui lo mettiamo in vista, e allora ecco la lamentella, ecco, questa è Santa Marta, è andato a rubarlo dall'appartamento del Papa, comunque devoti della Dea Lamentella, e qui c'è scritto: i trasgressori sono soggetti a una sindrome da vittimismo, con conseguente abbassamento del tono dell'umore e della capacità di risolvere i problemi. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di bambini. Per diventare il meglio di sé bisogna concentrarsi sulle proprie potenzialità e sui propri limiti, quindi smettila di lamentarti e agisci per cambiare in meglio la tua vita. Ecco questo, per cui anche qui vedete che il Salmo dice non diventare la lamentela, attenzione, il genere letterale della lamentazione non è la lamentela, neanche la lamentosità. Il genere della lamentazione è il grido a Dio, quindi Signore mi rifugio all'ombra delle tue ali, so che tu mi capisci fino in fondo. E quindi quando io mi rifugio in Dio e trovo conforto in Lui, Lui mi consola. Pensate a Giobbe, pensate a tutti, Gesù stesso grida a Dio nel Getsemani e il Padre lo conforta, gli dà il coraggio di andare avanti. Ma quando noi cominciamo a lamentarci con tutti, allora più la tiriamo fuori e dice ecco anche questo, guarda anche questo, e si gonfia sempre di più, come la palla di neve che scende dalla cima della montagna e diventa una valanga. travolge tutto, per cui ti lasci travolgere dalla lamentosità, da questo tono continuamente catastrofico: dove andremo a finire, guarda il mondo com'è brutto, guarda quante violenze, guarda quante ingiustizie, avanti, no? Di questo passo con le prime pagine dei giornali, vedete, trovate già tutto qui. Bene, ora quindi va avanti e continua, quindi finché passeranno le calamità, griderò a Dio Altissimo, questo Dio che è il maggiore, il più grande, questo Dio che è l'unico che si prende cura di me, insomma. E cosa fa Dio? Manderà dai cieli e mi salverà. Che cosa manderà dal cielo? Manderà il soccorso, sottinteso, no? Quindi lui è colui che salva e mi salverà. Non solo è perché è il Dio che compie, quindi è al Dio che compie l'opera su di me. È un Dio, qual è l'opera che compie? È un'opera di bene, è il Dio che vuole il bene per sempre, è colui che si prende cura di me, quindi e manderà dai cieli e mi salverà, i cieli è plurale, nell'ebraico è plurale, non è il cielo ma i cieli, che vuol dire questo Dio che è al di fuori di ogni, della portata della mia immaginazione. Quindi ricordate che Gesù dice anche lui, non dice Padre nostro che sei nel cielo, ma Padre nostro che sei nei cieli, cioè che sei al di fuori della mia portata, che non sei come ti penso io, sei un Dio diverso dalle mie immaginazioni e dalle mie farneticazioni su di te, tu non sei come io ti vorrei, e per fortuna, perché chissà che disastro se no, E dunque questo Dio che si trova al di fuori della mia portata e al di fuori della mia immaginazione, lui mi salverà. Ricordate che la base del verbo salvare e la radice è proprio la parola Gesù, quindi lui mi manderà Gesù, potremmo dire, è già una lettura cristologica, ci dice che io grido a lui e lui non mi manderà la soluzione dei problemi, ma mi manderà Gesù, mi manderà lo Spirito Santo. Ricordate San Luca, il Signore a chi grida manderà la forza dello Spirito Santo, ai figli che gridano giorno e notte a Lui. E poi, continuando, dice, mi dicevo che i versetti che vanno dal 2 al 7 sono questa supplica a Dio, questo Dio che vive nel Tempio, dove sono le ali dei cherubini, quindi mi salverà, ha schernito chi mi insidia. Quindi è come se il Signore dicesse: ah sì? Guarda, tu stai mettendo nei guai questi poverini che sono i miei figli, tu stai, ricordate che non è il tu riferito a una persona, è sempre il tu del nemico, è colui che vuole la morte dell'uomo, colui che è omicida fin dal principio. Ricordate il grande tentatore di cui parla, è il diabolos, il separatore che vuol separare Dio dalla sua creatura. Ecco, e dunque, ecco questo Dio che manderà, e poi cosa fa? Non solo, ma questo Dio schernisce, no? È il Dio che schernisce quello che mi insidia, ha schernito chi mi insidia. Notate bene anche qui il passato, come per dire: guarda che Dio lo ha già fatto, adesso io prego, ma lui l'ha già fatto, non è una cosa che lui farà, sono talmente sicuro che lui esaudirà la mia preghiera che io lo posso già vedere come cosa fatta. Capite? Siamo sempre in questo contesto di fede, dove io, lo dicevamo già ieri sera nell'altro, con l'altro salmo, quindi ha schernito chi mi insidia. E in questo voi vedete che a un certo punto c'è Selah. Pausa, penso che ci sia anche su quello che ho dato, sì, c'è là, cioè in fondo perché questa pausa? È come se l'autore dicesse: adesso fermati e rifletti, pensa a tutte le volte in cui hai pensato che il Signore non ti esaudiva, rifletti su tutte le volte in cui ti sei diventato schiavo della vera lamentella, e allora guarda, fermati, c'è là, fai una pausa, riflette. Quindi è un po' come se ti viene dato il sedile mentre stai contemplando, arrivi a contemplare un panorama, metti una panchina, come ha fatto Faustino, no? Giù nel bosco, intanto c'è una panchina per dire fermati, contempla, guarda, apri gli occhi. Continuiamo con sempre questa prima strofetta, e cosa fa questo Dio? Manderà, notate bene, una sicurezza, manderà Dio la sua misericordia, la sua Hesed, e la sua Hemet, fedeltà, io tradurrei piuttosto verità, perché la fedeltà è anche un'altra parola in ebraico, ma in fondo misericordia e verità si incontreranno, ricordate, si trova un altro salmo, no? Che sono un po' come dire le due ancelle di Dio. Quando Dio va in giro si porta dietro due segretarie, una si chiama misericordia e l'altra si chiama verità. Che cosa è la misericordia? La Hesed vuol dire bontà, pazienza, tenerezza, è una parola intraducibile. E poi la Hemet, che io traduco con verità, perché poi San Giovanni nel Vangelo usa proprio la parola verità. Che cos'è? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Che non è la verità filosofica conosciuta attraverso le riflessioni teologiche o altro. No, 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 no. Che cos'è la verità? La verità è il progetto che Dio ha fatto e ha annunciato, e che siccome è di Dio è vero, dunque si avvererà, ecco la verità. Quindi quando tu ascolti la parola di Dio conoscerai il progetto di Dio, la verità, e questa verità noi l'abbiamo vista realizzarsi in Gesù Cristo, e la verità che è Gesù Cristo ti farà liberi, è Lui che ti libera, no? San Paolo poi lo dirà ancora nella lettera ai Galati, no? Questo invito a lasciarsi liberare da Cristo, Cristo ci ha liberato. E quindi tu hai questo Dio che cosa fa? Manderà le sue segretarie, no? Ti manda le sue ancelle che sono Hesed e Hemet. Già altre volte l'ho detto, la parola Hemet in ebraico, sapete che gli studiosi, i rabbini, eccetera, lavoravano molto anche sulle lettere d'alfabeto. E quindi la prima lettera della parola Hemet è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, la Aleph, che è una lettera non pronunciata, è una Hemet, e poi l'ultima lettera è una Tau, quindi cos'è la verità? Ma al centro c'è un'altra lettera, la Mem, allora, che è la lettera centrale dell'alfabeto. Allora che cosa dice? Cosa dicevano i rabbini? La verità che cos'è? È ciò che è vero all'inizio, in centro e alla fine. Cioè è il progetto di Dio che è sempre vero, rimane vero. Mentre noi questa volta le nostre verità diventano mezze bugie e poi dopo... No, no, la verità per essere vera deve essere vera all'inizio e al centro e alla fine. Deve essere totale. Quella di Dio è la verità totale. Bella anche questa riflessione, no? In fondo vedete come tu riflettendo sulla parola, poi diventavano anche pedanti perché certe interpretazioni... Dice, ma... Mi sembra un po' tirata per le orecchie, però alcune, quelle che mi piacciono, ve le dico, almeno quelle che mi ricordo, anche perché io parlo a braccio, quindi mi vengono in mente le cose mentre parlo. Poi va avanti di nuovo, la mia anima, ancora una volta, nefshi, cioè tutta la mia forza vitale, si trova dove? È in mezzo a leoni, cioè io sono lì, abito qui, in mezzo ai leoni. Non è molto bello abitare in mezzo ai leoni, no? Ricordate che già il Salmo 23 che abbiamo letto, quello del il Signore è il mio pastore, a un certo punto c'è proprio il centro, a un certo punto dice davanti a me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici. Certamente i nemici sono i leoni, no? Questi leoni pronti ad aggredirti, i leoni ti girano intorno e finché tu non gli giri le spalle, ricordate che San Pietro, no? Il nemico, il diavolo, gira attorno di voi come un leone ruggente per divorarvi. È interessante, sulla prima pagina del Corriere della Sera di internet qualche giorno fa c'era un piccolo filmato di due leoni che cercavano di aggredire un bufalo. Si vedeva come questo bufalo si difendeva, cioè mai girare le terga, perché mi veniva in mente San Pietro, come sempre con la mia mente malata, no? Mi veniva in mente quello che diceva San Pietro, dice, ecco, vedi, dice, sta attento, guarda sempre negli occhi il tuo nemico, che è il diavolo. Se tu gli dici gira le spalle, perché tanto non mi farà niente, lui ti aggredisce perché è un vigliacco, e qui metti i leoni, mentre lui è lì, e quindi li tiene lontano, ma quando lui per un momento, tac, lo aggrediscono, ma per fortuna ci sono gli angeli che vengono in aiuto, la solidarietà, in effetti l'imprevisto, dice, beh, questo povero bufalo è finito, in realtà alle grida di questo bufalo, che probabilmente muggiva molto forte, si vede che interviene la truppa degli altri bufali che cacciano via i due leoni che hanno la peggio questa volta. Cioè vuol dire che in fondo è sempre il lavoro d'équipe, no? Il cristiano è colui che lavora sempre in équipe, non siamo soli, noi non diciamo padre mio, diciamo padre nostro, siamo sempre insieme, i cristiani sono sempre insieme, si salvano a grappolo e si dannano a grappolo, andiamo sempre in processione, sia che andiamo in paradiso, sia che andiamo all'inferno, ci trasciniamo sempre dietro qualcuno, quindi non andremo mai soli, siamo destinati alla comunità, ricordate Dostoevskij, no? Fratelli Karamazov, la famosa storia della Grushenka, che è una delle protagoniste dei fratelli Karamazov di Dostoevskij, che a un certo punto lei dice, ma io sono una poveraccia, e racconta la storia della prostituta, la quale aveva fatto male tutta la vita, e poi quando muore viene destinata all'inferno, l'arcangelo dice, ma qui non c'è niente sul registro di buono, dice, ma possibile che in tutta la mia vita non ho fatto niente di buono, neanche una cosa, proprio niente? E allora l'angelo, guardando bene, dice, ma sì, veramente un giorno tu hai regalato una cipollina a un povero che ha bussato alla tua porta, e allora guarda, adesso tu vai giù nell'inferno e io calerò la cipollina, e se tu ti attacchi la cipollina regge, allora potrai arrivare in paradiso. Infatti arriva la cipollina, lei si attacca con tutte le sue forze e comincia a salire, e a un certo punto, mentre sale, sente che c'è qualche cosa che la appesantisce, vede che qualcuno si è attaccato alla sua veste, qualcuno al suo piede, poi sotto c'è un altro che si attacca di qui, e allora vede questa cipollina esilissima, e sotto vede che il grappolo aumenta sempre di più, e comincia un po' vicino al paradiso, lì ad un passo, quindi dice, adesso se si rompe cosa faccio? Ecco l'egoismo, no? E allora comincia ad agitarsi, via, la cipollina è mia, si rompe, cade giù insieme a tutti, per cui poteva salvarsi insieme, o ci si salva insieme o ci si danna in compagnia, allora è sempre un po' questa, allora io sono in mezzo ai leoni, sono vivo nei leoni, cioè la mia anima, la mia vita, il mio essere, tutta la mia persona è in mezzo ai leoni, e ancora dovrò abitare con coloro che ardono, cioè con coloro che bruciano. Chi sono questi coloro che bruciano? Sono i figli di uomo, cioè sono... si credono di essere chissà chi, ma insomma sono fangosi, sono fatti di fango, sono ben Adam, questi figli di uomo che però bruciano, cioè bruciano chi si chi avvicina, e chi sono? Guardate questi leoni, i loro denti, lance e frecce, non c'è il sono in ebraico, la loro lingua spada affilata. Quindi sono in una situazione terribile, mi trovo, abito in mezzo a questa situazione, però è bellissimo pensare, sono lì ma sono sicuro di te. Guardate che anche il Salmo 23 diceva la stessa cosa, no? Davanti a me tu prepari una messa, in mezzo davanti ai miei nemici, di fronte ai miei nemici, ma non ho paura chi attacchi in magì, perché tu sei con me, questo... Dio è colui che è con me, immadi, tu sei con me, è una di quelle frasette che ho imparato a memoria, perché nel momento della difficoltà dico, Signore non temo, chi atta immadi, perché tu sei con me, veramente tu sei con me. E quindi ecco qui l'invito, Signore, c'è tutta questa situazione, ecco il grido, innalzati, sopra i cieli, o Dio, su tutta la terra la tua kavod, la tua gloria, cioè fa vedere il tuo peso. Ricordate che kavod, ve l'ho già detto, la gloria, quello che noi traduciamo gloria, che è vero, è gloria, ma in ebraico gloria vuol dire di per sé peso. Quindi dire che Dio ha gloria vuol dire che Dio ha un peso. Signore, manifestami la tua gloria, vuol dire fammi vedere che hai un peso nella mia vita, fai vedere che non sei inesistente ed evanescente. Ricordate quando Gesù dice: Padre, glorifica il tuo nome. Padre, fa vedere che hai un peso. Oppure glorifica il tuo figlio, fa vedere che tuo figlio ha un valore, un peso, che vince l'amore. Capite che non è la gloria intesa come fumi, incenso, roba del genere, no? La kavod è molto concreta, cioè è il peso, il valore stesso di Dio, no? E allora questo Dio viene invocato: innalzati sopra i cieli, Ashamaim, cieli. Ricordate che Dio ha creato i cieli e la terra, cioè è un'invocazione a una nuova creazione, no? E su tutta la terra, vedete, cielo e terra, no? Eretz, la terra, e Ashamaim, che sono le prime due creazioni del mondo, no? Come comincia la Genesi? In principio Dio creò il cielo e la terra, no? Bereshit, Bara, Elohim, Eretz, Ashamaim, ecco, queste sono le prime parole della Genesi. E ora ecco qui, ancora, vedete che parla di cieli e terra ancora, no? E lì fa vedere che il tuo peso lì. E conclusione di questa prima strofetta, ancora una volta, cosa hanno fatto questi nemici che sono, in realtà non sono chissà i vicini di casa, ma sono il male insidioso, il male che è un po' come l'acqua quando entra, no? È pervasivo, e allora una rete hanno preparato ai miei passi, non proprio ai miei piedi, cioè io cammino e questi hanno steso una rete, ci hanno messo sulla polvere e poi la tirano e io ci cado dentro. Ecco, quindi sono i passi, una rete hanno preparato ai miei passi e si è piegata la mia anima, ancora una volta, cioè quando tu tagli una rete, a un certo punto tu cadi e quindi ti pieghi. La traduzione, un cappio alla mia gola, sì, vuol dire che questa rete si stringe come un cappio, però di per sé in ebraico è scritto così: si è piegata la mia anima, la mia nefi, cioè mi stanno togliendo la forza vitale, stanno trasformando la mia vita in una spazzatura, come il Vangelo di stamattina abbiamo sentito, no? E cosa fanno? Hanno scavato davanti a me una fossa, e quindi c'è tutta una serie di cose, quindi leoni, situazioni difficili, poi questi figli di uomo che hanno teso, hanno i denti che sono lance, frecce, quindi mi vogliono dilaniare, mi vogliono mangiare, una lingua che è spada affilata, e poi hanno messo una rete, e poi sono riusciti addirittura quasi a piegare la mia forza vitale, e quindi a scoraggiarmi. Hanno scavato davanti a me una fossa, la fossa è il simbolo dello Sheol, è il simbolo della morte, quindi stanno preparando per me la morte. Notate bene l'esito: sono caduti in mezzo ad essa. Cioè, l'effetto qual è? È l'effetto boomerang. Hanno preparato il male, vi sono caduti dentro. Hanno preparato una fossa, un trabocchetto, vi sono caduti loro. E allora, altra pausa, Selach, pensaci, per dire anche a chi fa del male: guarda che quando fai il male ci cadi dentro tu. Scavi una fossa, poi non ti ricordi più dove l'hai fatta e ci cadi dentro. No, sempre un po' la storia delle bugie che hanno le gambe lunghe, che hanno le gambe corte, cioè perché? Ma perché chi semina bugie non può ricordarle tutte a chi le ha dette, e alla fine qualche volta si tradisce e cade dentro. E allora ecco qui, Selach, pensaci, fai una riflessione. E poi abbiamo gli ultimi versetti, che potremmo dire è una strofa di ringraziamento. Ed ecco la strofa, è molto bella, viene ripetuta per due volte la parola cuore e per due volte la parola fermo. Fermo quindi è stata tradotta con saldo, ma fermo vuol dire come una roccia, no? Non mi lascio smuovere. E quindi fermo è il mio cuore, libì, in ebraico. Oh Dio, fermo è il mio cuore, lo ripete due volte quasi a dire, sono sicuro, ormai in mezzo a queste difficoltà io non mi lascio intimorire. Ricordate che il cuore nella Bibbia è la volontà, quindi la mia volontà è salda, è solida, non mi lascio intimidire, rimango saldo. E allora cosa faccio? Vedete che bello, come è cominciato? Con un grido, sì benigno, mi rifugio, eccetera, mi rifugio due volte, e qui, guardate, canterò e inneggerò, svegliati, mia gloria, non è mia anima, svegliati, cioè kavod, kavodì, svegliati, mia gloria, cioè... Quando uno è umiliato, no, perde il senso del valore di sé, quindi del peso che uno ha. Quasi a dire, oh mio spirito interiore, oh mia capacità di reazione, svegliati, tirati fuori. Quindi la mia gloria, no, peso. Cioè, avevo avuto la sensazione di non valere più niente, quindi non avevo più nessun peso. Adesso lo dico a me stesso, forza, gloria, kavod, svegliati, kavodì, la mia gloria. Destati, arpa, eccetera, e quindi anche lì gli strumenti musicali, e sveglierò l'aurora. Che cos'è sta storia di svegliare l'aurora? Io mi ricordo la storiella del gallo, no? Che cosa fa il gallo? Ah, bene o male che ci sono io, perché almeno sveglio l'aurora. Se canto, si sveglia l'aurora. Ma c'era un po' questo modo di pensare, c'erano dei sacerdoti ebrei, dei sacerdoti egiziani, scusate, non ebrei, sacerdoti pagani anche nella Mesopotamia, che erano addetti al tempio per svegliare l'aurora, suonavano al mattino le trombe perché dicevano se noi non suoniamo non arriva l'aurora, cioè in fondo è un modo per gridare, a dire Signore, sono sicuro che la notte passa e che tu sei il Dio del giorno, tu sei il Dio della luce. Quindi è bello gridare, cioè io comincio a gridare a Dio e Lui farà venire la luce. Anche bella come immagine, no? Anche se noi non siamo così ingenui da andare a pensare di essere il gallo. Quindi destati, arpa, cetra, sveglierò l'aurora. E conclusione, versetto 10, ti loderò tra i popoli, Signore. Cioè i popoli sono tutte le nazioni della terra, quindi vedete che si apre a una visione universalistica, non è solo il mio popolo, solo le persone a cui voglio bene, ma tutti i popoli, tutti siamo chiamati a lodare il Signore, poiché grande fino ai cieli è la tua hesed, come prima, no? La hesed e la hemet, quindi la misericordia e la verità, qui è la tua misericordia, che vuol dire di più, misericordia, pietà, bontà, pazienza, la hesed è intraducibile, quindi è il dono supremo di Dio, quando fa l'alleanza col suo popolo, lui dona la hesed, che è il massimo dei doni che lui può fare, quindi grande, fino alle nubi, la tua ancora di nuovo, vedete, c'è sempre il binomio, le due segretarie sono ancora qui, vedete, la hesed, e poi fino alle nubi, la tua verità, ancora una volta la hemet, che forse voi avete verità, fedeltà ancora, sì, quindi verità, sempre le parole in ebraico sono le stesse, io cerco di tradurre la stessa maniera, ogni volta che trovo la stessa parola, per non creare confusioni, no? Perché se no c'è una cosa, poi ce n'è un'altra, è meglio tenere la stessa, e poi la conclusione è ancora riprende lo stesso ritornello, innalzati sopra i cieli, oh Dio, su tutta la terra, la tua kavod, cioè fa vedere che tu hai un valore, fa vedere che hai un peso, fa vedere che sei Dio, ecco, è la certezza, Signore, che tu sei più grande del male, che lo vinci, che lo superi e che non ti lasci fermare mai dal male. Certamente un bel salmo da leggere nei momenti in cui hai il morale sotto i piedi, in cui ti viene la tentazione di cadere in preda alla dea lamentella, e quindi lo possiamo pregare anche noi adesso insieme. Pietà di me, o Dio, pietà di me, perché in te si rifugia il mio essere, all'ombra delle tue ali mi rifugio, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio, il Vendicatore, l'Altissimo, mandi dal cielo e mi salvi, attacchi chi mi perseguita, mandi Dio il suo amore e la sua fedeltà. Il mio essere riposa in mezzo a leoni, infiammati di rabbia contro gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua è spada affilata. La tua grandezza è sopra i cieli, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Una rete hanno teso ai miei piedi, un cappio alla mia gola, hanno scavato davanti al mio volto una fossa, in mezzo ad essa sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore, voglio cantare, voglio inneggiare. Destati, anima mia, destati, arpa e lira, voglio destare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, o Signore, inneggerò a te fra le nazioni. Grande fino ai cieli il tuo amore, fino alle nubi la tua fedeltà. La tua grandezza è sopra i cieli, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.